ed è una violenza all'animo femminile andare in cerca di una pluralità di rapporti fisici. Penso che la donna ha molta più difficoltà a fare questo. Suppongo che abbia l'impressione, se è sana, di dissacrare il suo animo, perché sa che la sacralità del corporeo sta proprio nella sua esclusività. Naturalmente ci sono molte donne qui in sala che potranno contraddirmi se dico delle cose sbagliate, anche perché io non sono una donna. Parlo naturalmente in base a tantissime conversazioni anche con donne, e non è che sto inventando le cose, però nella misura in cui siamo qui insieme possiamo parlarne insieme. Quindi l'elemento animico della donna che si unisce animicamente, non senza anima, ma con l'anima al corporeo, ha un desiderio profondo di mantenere esclusivo l'elemento corporeo e quindi soffre di questa incapacità del maschio di restare esclusivo a livello corporeo, di questo bisogno del maschio di correre da un corpo all'altro a livello corporeo. E poi il secondo elemento fondamentale è che questo animo femminile ha molto più bisogno, un bisogno animico dello spirituale. Siccome lo spirituale per la donna non è uno spirituale astratto, non è una questione di logica o di soggiogamento intellettuale del mondo fisico, spirito astratto e materialismo. Invece per la donna il rivolgersi allo spirito è proprio l'aspirazione a compiere i desideri più profondi dell'anima. Quindi la donna ha un bisogno emotivo della dimensione spirituale molto più forte che non il maschio, e quindi la donna non sopporta l'esclusività dei rapporti spirituali. Così come lei desidera che il rapporto fisico sia esclusivo, così desidera profondamente che ci sia una pluralità di rapporti dove ci si feconda a vicenda a livello dell'anima e soprattutto a livello dello spirito, a livello dell'arte, della religione, eccetera. Quindi questa pluralità che il maschio cerca maggiormente a livello fisico perché è un bravo materialista moderno, l'animo femminile la ricerca invece a livello dello spirituale. Ma i conti tornano maggiormente a livello femminile perché lo spirituale è per natura universale, è per natura onni-inclusivo, è per natura non esclusivo. Quindi l'animo femminile, se io lo capisco bene, non sopporta questa asfissia di un rapporto che deve essere così esclusivo, dove il maschio, proprio perché lui tende a vivere poi lo scoraggiamento di non trovare soddisfazione in questa pluralità del corporeo, vuol negare alla donna la pluralità invece che ci deve essere e che è giusta e che è nella legge immanente dello spirito, di una pluralità di rapporti a livello proprio dello spirito. Questo fa sorgere nel rapporto, nell'incontro, una compagine, un'esperienza fondamentale, strutturale di smania, di insofferenza, nel rapporto a due. Si vuole dal corporeo quella pluralità, quella universalità che può dare solo lo spirito. In una cultura di materialismo si conosce lo spirito troppo poco e quindi non si è ancora in grado, ed è questa la grande sfida culturale, di coltivare il cosiddetto spirito. Pensate, quando io dico la parola spirito, sono sicuro che per la maggior parte di noi qui la parola spirito è al settimo grado di astrazione, ma questo è proprio il nostro problema, che siamo agli inizi di una esperienza reale, fatta anche di forze dell'anima, della realtà assoluta dello spirito. E soltanto questo ci può salvare, perché dall'altra parte i conti non tornano, quindi c'è un tentativo di ricevere dal corporeo ciò che soltanto lo spirito può dare, una pluralità liberante di rapporti. Dicevamo, cari amici, che nel karma di ciascuno ci sono molti rapporti profondi. Ora, rispettare la legge del mio karma, dove le vite precedenti hanno fatto sì che io sia karmicamente congiunto profondamente con diverse persone, significa avere il coraggio di preferirne una a livello corporeo per averle tutte a livello spirituale. Se invece facciamo l'opposto, non essendo capaci di averle tutte a livello spirituale, vogliamo averle tutte a livello corporeo, sorgono infiniti problemi, come dicevamo. Però questo lo possiamo dire soltanto in chiave di provocazione positiva ad evolversi ulteriormente, non in chiave moraleggiante di dire ti è concesso soltanto un rapporto e gli altri no, ed è un comandamento morale che tu gli altri non ne puoi avere. Se io vivo a piene mani una pluralità karmica di rapporti di reciproca fecondazione artistica, religiosa, spirituale, non ho bisogno e non voglio una pluralità di rapporti a livello corporeo, a livello fisico. Questo è la prima sorgente della smania, dell'insofferenza, perché stravolgiamo la natura sia del corporeo, che vogliamo lì la pluralità che il corporeo non può dare, e non viviamo la pluralità karmica dei nostri rapporti a livello spirituale, perché siamo troppo poco in grado di vivere, e il maschio meno della femmina, di vivere profondamente, anche proprio nell'anima, la gioia dello spirito. E poi, adesso in chiave di reincarnazione, l'uomo moderno, senza saperlo, diventa sempre più insofferente perché vuol vivere tutto in una vita. La smania, l'insofferenza, l'insoddisfazione dei nostri rapporti, se noi la guardiamo nella sua radice più profonda, viene dal fatto che noi diventiamo sempre più insoddisfatti nella misura in cui vorremmo conseguire tutte le dimensioni dell'umano, ma ci accorgiamo che in una vita si possono afferrare e realizzare solo brandelli dell'umano. Questa aspirazione a voler essere tutto è sana, è bella, è moderna, è segno di un essere umano più progredito. Nel Medioevo forse gli esseri umani si accontentavano di quello che avevano. L'uomo d'oggi non si accontenta più di quello che ha, vuole essere tutto, vuole avere tutto. Wunderbar, dicono i tedeschi, era una meraviglia, perché è chiamato ad avere tutto, lo sa e lo sente sempre di più. È proprio questo l'urgere della modernità, dell'universalità dello spirito umano. Io, se sono un essere umano, porto in me, perlomeno in chiave di potenzialità, tutte le dimensioni dell'umano. Però ogni giorno ne afferro soltanto dei piccoli brandelli e tutto il resto. O mi metto in testa che ho parecchi millenni a disposizione, oppure l'insofferenza ucciderà tutti i nostri rapporti. Perché allora vorremo essere in ogni rapporto tutto e non sarà nulla. E ogni rapporto non sarà nulla. Non avremo la capacità della pazienza dei secoli e dei millenni, che sa che una dopo l'altra le cose verrà il tempo, e quindi la capacità di dare delle preferenze. Vivere a scadenze lunghe significa avere la forza morale di scegliere e non di avere tutto in una volta. Avere tutto in una volta significa non avere nulla. Se questa vita l'ho scelta in chiave di mascolinità, maschio voglio essere, e l'essere femmina la lascio agli altri, perché se voglio essere tutte e due non sarò né l'uno né l'altro. La coscienza moderna si allarga, sorge l'aspirazione alla totalità, una cosa bellissima dell'essere umano, e noi psicologicamente siamo rimasti indietro di secoli in quanto a livello di coscienza, perché viviamo ancora come l'essere umano che in un giorno, non sapendo che ha a disposizione diversi giorni nella vita, vorrebbe in un giorno fare tutto. Perché siamo abituati noi in un giorno a non fare tutto? Perché sappiamo che qualcosa l'abbiamo fatto ieri, qualcosa lo faremo domani. Vi siete mai arrabbiati di non aver potuto fare tutto in un giorno? Noi stiamo distruggendo i nostri rapporti umani perché viviamo nella condizione psicologica di una persona che vuole essere tutto in una vita, cosa che non è possibile. E allora, vedete che adesso la cosa sembrerà meno strana che Isotta dice, a Tristano e Isotta si dicono, bene, visto che viviamo oltretutto in una società di ben pensanti, dove il matrimonio con lo stampino dello Stato, lo stampino della Chiesa, deve valere di più che non un rapporto karmico dove c'è il filtro d'amore, va bene, diamo la precedenza in questa vita al tuo rapporto con Marco e poi la prossima vita la riserviamo a noi due. Che differenza c'è tra questa longanimità di pazienza evolutiva con l'altro fenomeno di dire, senti un po', io stasera vado a cena con questo amico, siccome l'altro amico sta in un'altra città e non ne posso avere tutte e due insieme, domani sera andrò con l'altro, che differenza c'è? È la stessa cosa. È la decisione, sincera ma anche ragionevole, di non fare tutto contemporaneamente, per significherebbe non fare nulla. Però presuppone questo salto di coscienza che abbraccia tutta una vita e la considera come una giornata, nel contesto di diverse giornate. Quando si vuole tutto in una vita, si vuole tutto in un rapporto, si distrugge il rapporto, si distrugge l'incontro, perché sorgono brame e paure indistinte. Il grande problema psicologico del mondo, dell'uomo moderno, non sono le brame concrete e le paure concrete. Perché se sono paure concrete, uno le affronta, o sono fondate o non sono fondate, e le cose si mettono a posto. Il grande problema psicologico dell'uomo moderno sono le paure indistinte, dove uno non sa di che cosa ha paura. E io vi ho detto che la sorgente della paura indistinta è il desiderio inconfessato di avere tutto in una vita, di essere tutto in una vita, notando che non si può, perciò devo avere paura, perché risalta fuori che non si può. Però è indistinta perché non è stata ancora portata a coscienza. E la possiamo esorcizzare, la possiamo terapizzare in un certo senso, soltanto portando la coscienza. E così come sono indistinte le paure, sono indistinte le brame. Le brame indistinte sono quelle di una persona che vuole tutto perché non sa che cosa vuole. Allora uno va in vacanza, cosa si propone? Che cosa desidera da questa vacanza? Di essere felice. Cara vacanza, è il tuo compito di rendermi felice. Una persona che vuole essere felice non vuole nulla, perché vuole tutto. Io posso essere felice soltanto se dico, adesso vado via 3 giorni, piglio questo libro, per esempio, dico un esempio, e me lo leggo. Allora ho qualcosa di concreto, ma se voglio essere felice non voglio essere nulla, non voglio proprio essere, non voglio nulla. Quindi questa psicologia della frenesia, dell'impazienza, del voler essere tutto, del voler concludere tutti i conti in una vita, fa sorgere queste brame indistinte, queste rappresentazioni del tutto astratte della felicità, dove tutti cercano la felicità e nessuno sa dov'è, perché nessuno ha la capacità di essere di volta in volta ciò che è, lasciando da parte tutto il resto. Perché se io non mi sono proposto di fare questa lettura, allora vado in vacanza e mi aspetto tutto. La felicità non sta soltanto nello scegliere qualcosa, la felicità sta nell'escludere tutto il resto. Perché se io contemporaneamente alla lettura di questo libro voglio avere e questo e quest'altro, e un programma televisivo, eccetera, 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 allora non avrò nulla. E la forza morale per scegliere di volta in volta una cosa proviene dal convincimento che io ho tempo a sufficienza per volerle tutte una dopo l'altra, e avendo la possibilità, avendo i millenni per poterle volere e realizzare tutte una dopo l'altra, non ho bisogno di volerle tutte in una volta. voglio vedere cosa verrà poi da voi in base a queste riflessioni che sto facendo. Ci sono negli incontri ostacoli ed errori che incontriamo sempre, che ripetiamo sempre. La prima cosa che io vorrei dirvi sugli ostacoli e sugli errori è che sono la nostra fortuna. Per fortuna ci sono ostacoli, per fortuna ci sono errori nel rapporto, nell'incontro. Quindi la prima decisione del pensiero umano è di vedere la positività degli ostacoli e degli errori. Perché se non ci fossero gli ostacoli e se non ci fossero gli errori non avremmo nulla da fare. L'incontro non sarebbe un compito da svolgere. In altre parole, di fronte agli errori e di fronte agli ostacoli dell'incontro, la prima convinzione che sorge in base alla consapevolezza del karma è che io mi dico, mi pongo la domanda, sarebbe meglio se non ci fossero questi errori? Sarebbe meglio se non ci fossero questi ostacoli? E mi dico, no, non sarebbe meglio se non ci fossero gli ostacoli, se non ci fossero gli errori, è invece meglio che ci siano. Ecco il karma, vedere il meglio degli ostacoli e degli errori, cioè la possibilità, la provocazione a crescere. E cos'è il meglio della presenza degli ostacoli e degli errori? È la possibilità di superarli, di vincerli, sempre di nuovo, sempre nuovamente. Ma ieri ho fatto degli errori, ieri ho avuto degli ostacoli nell'incontro. Spero bene che oggi ne saltino fuori degli altri, altrimenti... Quindi il superamento di ieri non mi serve oggi. E per fortuna l'altro nell'incontro è lì per portarmi incontro altri ostacoli, altre difficoltà. Un rapporto senza difficoltà è un rapporto che non vale nulla, perché non costa nulla. E colui che si incarna per avere dei rapporti soltanto facili, faceva meglio a restare in paradiso. Perché ci si incarna proprio per fare qualcosa, per avere qualcosa da fare. Quindi il meglio degli ostacoli è proprio questa attività interiore, questo lavoro su di sé, per fortuna, è la fortuna della vita. Cioè presuppone l'attenzione che ci consente di accorgerci di volta in volta degli ostacoli, degli errori. Sapere che il lavoro su di sé non è fatto una volta per tutte, sapere che gli ostacoli del rapporto sono tutti in me, gli errori sono i miei. Quando uno dice ma l'altro nel rapporto, nell'incontro fa anche degli errori, pone anche degli ostacoli, i suoi errori, i suoi ostacoli sono affari suoi, lui si deve occupare dei suoi errori, dei suoi ostacoli, io mi devo occupare non degli errori che fa lui e non degli ostacoli che pone lui, perché se faccio questo allora vuol dire che non voglio far nulla. Io mi devo occupare degli errori che faccio io e degli ostacoli che pongo io, allora sì, ho qualcosa da fare. E sarebbe meglio se io non ponessi ostacoli nel rapporto, se io non facessi errori nel rapporto. Beh, allora vi dico subito come si farebbe a non porre nessun ostacolo nel rapporto e a non fare nessun errore. Bisognerebbe sparire. E questo non sarebbe meglio. Ho sempre detto che l'unico essere simpatico a tutti è il Padre Eterno, perché non si è mai fatto vedere. Ha mandato il figlio suo, quello si è fatto vedere e subito c'era un sacco di gente a cui non era simpatico, che hanno avuto enormi ostacoli nel loro rapporto con lui, da 2000 anni ormai.